Museo Correr. Buona voce e cava spina. Di Luigi Dalcin. Legge Roberta Colacino. Si udì da una delle vetrine della sala dei bronzetti rinascimentali al primo piano del Museo Correr.
Non lo sopporto più, l'inchiostro!
La rana di bronzo chiuse finalmente la bocca che aveva tenuta spalancata per tutto il tempo delle visite al museo. Si trattava di un antico, curioso e rarissimo esemplare di rana calamaio. Nella sua bocca veniva versato l'inchiostro, che si raccoglieva poi nella pancia, mentre il pennino stava infilato in un piccolo tronco cavo, sempre di bronzo, cui la rana stava appoggiata. Funzionava così. Lo scrittore inseriva il pennino in bocca alla rana e lo intingeva nell'inchiostro contenuto nella pancia. Poi cominciava a scrivere sul foglio finché l'inchiostro raccolto dal pennino si esauriva e allora doveva intingerlo di nuovo.
«E poi mi fa venire mal di pancia!»
gracidò ancora.
«Quante storie, buona voce!»
disse un vecchio granchio calamaio, anch'egli in bronzo, che stava nella vetrina accanto a lei.
«Possibile che dopo tutti questi secoli non ti sia ancora abituata! Custodire l'inchiostro dentro di noi è un grande privilegio! Grazie al nostro lavoro, gli scrittori possono scrivere i loro fantastici racconti che poi tutti potranno leggere.
A me l'inchiostro ha solo fatto venire mal di pancia!»
gracidò buona voce la rana.
«E ora devo trovare un rimedio, altrimenti stanotte non riuscirò a dormire!»
Aprì la vetrina e senza alcuna esitazione balzò sul pavimento.
«Attenta!»
sentì gridare.
«Stavi per finirmi addosso!»
Era la statuetta in bronzo di un ragazzino, sul pavimento anche lei. Fino ad allora, quel ragazzino era sempre stato intento a togliersi una spina da un piede. La rana l'aveva riconosciuto, perché da quando era arrivata al museo l'aveva sempre visto di fronte alla sua vetrina.
«Cava spina!»
gracidò la rana.
«Dove vai?»
Il ragazzino mostrò la piccola spina che ora teneva tra le dita.
«Guarda, buona voce! Finalmente sono riuscita a toglierla!»
disse.
«Ma non voglio più correre il rischio che accada di nuovo. Poi ci impiego dei secoli per togliermela. Capisci? Non potrei più sopportarlo. Secoli e secoli a cercare di togliermi una spina dal piede. Che spreco di tempo! Pensa a quante avventure avrei potuto vivere invece. Così è meglio che in futuro eviti di posare i miei piedi per terra. Non so perché, ma le spine le scovo tutte io.
È arrivato il momento di sollevare i miei piedi da terra. Non voglio più camminare, voglio imparare a volare!»
«Volare?»
gracidò la rana.
«Ma sei un umano, mica un uccello! E per giunta di bronzo!»
«È un sogno che ho da quando ero bambino», disse Cavaspina.
«E ora voglio trovare qualcuno che mi insegni a volare. Stasera mi sono fatto coraggio e sono saltato giù dalla vetrina. E tu?»
«Un motivo meno affascinante del tuo»,
gracidò buona voce.
«Ho semplicemente mal di pancia. Ho bisogno di una medicina che me lo faccia andare via. Vieni, andiamo di qua. Conosco un passaggio che ci porta direttamente al salone da ballo. Mettiamoci a cercare a partire da lì.»
Il salone da ballo apparve nella sua signorile sontuosità, impreziosito di decorazioni dorate. Le delicate colonne che sostenevano le logge per l'orchestra, l'affresco al centro del soffitto, l'elegante lampadario. Cavaspina si guardava intorno stupito. Si sentiva minuscolo nel muovere i suoi piccoli passi in quel grandioso salone, ma provava allegria. Immaginava i vestiti degli invitati, l'orchestra che suonava. Provò un senso di libertà e gli venne voglia di danzare. «Sembra di essere nella sala da ballo di una fiaba», disse muovendosi in tondo.
«Sì, certo! E tu sei il principe azzurro con la faccia di bronzo!»
sghignazzò la rana. Il ragazzo si fermò e la squadrò.
«Sempre in vena di romanticismo!»
disse ironico.
«Vorrei vedere te con questo terribile mal di pancia da inchiostro che mi ritrovo!»
gracidò la rana. Si avviarono così verso le sale che esponevano le opere di Antonio Canova, il grande scultore e pittore di fine 1700. E nella sala del trono, Cavaspina rimase a bocca aperta.
«Chiudi quella bocca!»
gracidò allora la rana.
«Altrimenti rischi di fare la mia fine!» Te la riempiranno d'inchiostro e ci intingeranno una penna per scrivere qualche castroneria piena zeppa di errori di grammatica!»
Davanti a loro, Dedalo e Icaro, scultura a capolavoro della giovinezza del Canova. Il padre fissava con una corda le ali alle braccia di Icaro, che già pregustava la gioia del volo. Le ali erano fatte di penne tenute insieme con la cera.
«Allora, Icaro!»
diceva Dedalo.
«Ascoltami bene. Non fare di testa tua come al solito. Non volare troppo in alto, perché se ti avvicini troppo al sole, il calore potrebbe fondere la cera e cadresti giù. D'accordo?»
Icaro annuì. «Quando hai finito con tuo figlio?» disse allora Cavaspina. «Potresti mettere le ali anche a me? Vorrei imparare a volare anch'io!» Dedalo e Icaro guardarono verso il basso e solo allora si accorsero del piccolo Cavaspina. Dedalo lo scrutò.
«Ma tu sei di metallo?» chiese.
«Per la precisione, sono di bronzo!»
disse il ragazzo.
«La mia invenzione non può funzionare per creature di metallo!»
spiegò Dedalo.
«Saresti troppo pesante per essere sollevato da qualche piuma fissata con la cera!»
«Io sarei troppo pesante?»
chiese Cavaspina, un po' offeso, guardandosi la pancia.
«E voi allora come fareste a volare? Voi siete ancora più pesanti di me! Siete di pietra!»
Le due sculture scoppiarono a ridere. E solo dopo essersi asciugato le lacrime, Dedalo rispose.
«Ma noi siamo creature mitologiche!
Noi apparteniamo al mito, come i draghi, i cavalli alati, i dei dell'Olimpo!
Noi voliamo sempre perché facciamo parte dell'immaginazione del mondo!»
Cavaspina ci rimase di stucco.
«Avreste allora una mitica medicina contro il mal di pancia?»
gracidò buona voce. Dedalo e Icaro ritrassero il piede.
«Che schifo!»
disse Icaro.
«Una rana viscida!» «Mitici maleducati!»
gracidò allora buona voce.
«E pensare che sono io che offro l'inchiostro agli scrittori che vi immaginano! Se non ci fossi io a bermi l'inchiostro,
gracidò alzando un suo dito palmato.
«Se non ci fossi io a prendermi questi mal di pancia, voi, cari miei miti, non esistereste! Vieni, andiamo via!»
disse a Cavaspina.
«Qui non ci meritano!»
E se ne andarono a testa alta, picchiettando sul pavimento i loro passi di bronzo. Arrivarono così nella sala da pranzo, dove Cavaspina fu attratto da un'altra opera del Canova, questa volta un dipinto. Era il ritratto di Amedeo Svaier, noto antiquario veneziano. Osservandolo attentamente, Cavaspina sussurrò a buona voce.
«Sembra un... ti assomiglia un sacco!»
Poi fissò un altro dipinto, Amore e Psiche, che riproduceva una famosa scultura del Canova, e si sentì attratto dalle candide e leggere ali di Amore.
«Come hai fatto ad incollarti quelle ali?»
chiese Cavaspina.
«Hai usato anche tu la cera? Allora funziona!»
«Non sono incollate», sorrise Amore. «Sono nate e cresciute con me. Sono loro che mi fanno volare in alto».
«Come gli angeli!»
disse ammirato Cavaspina. «Come gli angeli!» confermò Amore. «E se vuoi, ne puoi trovare di magnifici nella ricca quadreria al piano superiore». Cavaspina rimase un po' in silenzio.
«Io non sono nato con le ali», disse allora guardando in basso. «E sono fatto di bronzo. Vorrei tanto volare, ma forse per me non è proprio possibile».
«Oh, tutto è possibile», disse Amore. «E so già che alla fine del tuo meraviglioso viaggio potrai volare». Cavaspina non riuscì a contenere la felicità per quell'annuncio e si mise a saltellare picchiettando sul pavimento con un sordo tintinnio. La rana gracidò di contentezza. Poi si mise una zampa sulla pancia.
«E io lo troverò un rimedio per il mio mal di pancia!»
Ma Amore non poteva più parlare. Le sue labbra erano ormai appoggiate su quelle di Psiche.
«Vieni, andiamo!»
sussurrò Cavaspina. «E non aprire bocca! Non bisogna rovinare questo momento magico con un gracidio!» Attraversarono così le stanze dell'imperatrice Sissi, ricchissime di eleganti decorazioni. Cavaspina in quegli ambienti si sentiva ancora un principe, ma non lo disse a voce alta. Temeva che Buonavoce lo deridesse ancora, chiamandolo principe azzurro con la faccia di bronzo.
«Vieni, proseguiamo»,
disse invece. «Amore mi ha promesso che alla fine del mio meraviglioso viaggio potrò volare».
«E io intanto ho ancora mal di pancia»,
gracidò la rana. Percorsero un interessante itinerario lungo 20 sale, alla scoperta della storia e della civiltà della Repubblica di Venezia.
«Vedi, questo percorso procede per temi», disse Cavaspina mano a mano che proseguivano. «Forse è questo il meraviglioso viaggio di cui parlava Amore».
Visitarono le sale dedicate alla figura del doge, alle monete, alla veloce organizzata flotta navale che consentì a Venezia di conquistare il Mediterraneo orientale.
all'arsenale dove le navi venivano costruite e riparate. Cavaspina esprimeva continuamente la sua meraviglia.
«Guarda lì, buona voce! Guarda là! Guarda su! Guarda giù!»
«Sì, bello! Ma io intanto ho ancora mal di pancia!»
continuava a lamentarsi la rana.
«Favoloso!»
esclamò all'improvviso Cavaspina, bloccandosi di fronte alla veduta di Venezia a volo d'uccello di Jacopo de Barbari.
«Se la osservi attentamente, sembra proprio di volare!»
E in effetti, in quella grandiosa opera del 1500, Venezia veniva rappresentata con grande precisione da un punto di vista molto alto, a volo d'uccello.
«Forse è un primo assaggio di come vedrò il mondo alla fine del mio viaggio!»
disse Cavaspina.
«Bello, bello! Ma io intanto ho ancora mal di pancia!»
gracidò la rana. Visitarono le sale dell'armeria, quella delle feste, finché arrivarono alla sala delle arti e mestieri, con le antiche insegne dipinte sul legno di tutte le differenti corporazioni. C'erano i tessitori, i calzolai, i falegnami, i cuochi, i gioiellieri, i barcaioli, i parrucchieri, i pittori, i tagliapietre,
i farmacisti!
Gracidò esultante buona voce e subito balzellò veloce fino all'insegna.
«Avete qualcosa per il mal di pancia da inchiostro?»
gracidò tutto d'un fiato.
«Abbiamo il teriaca, una pozione composta da 64 differenti elementi che fa guarire da ogni male.»
La rana la ingoiò in un solo boccone, gracidò forte e subito cominciò a sentirsi meglio.
«Buona voce, vieni!»
sentì allora gridare dalla sala dei giochi, che stava lì accanto.
«Sto volando!»
La rana si trovò di fronte ad un antico modellino in legno delle forze d'Ercole. Gli esercizi acrobatici di piramidi umane che si tenevano a Venezia durante le principali feste. In basso c'erano le barche su cui gli uomini della base poggiavano i piedi, e sulle loro spalle altri uomini e sopra loro altri ancora, a formare un'incredibile piramide umana. E in cima, proprio sulla punta della piramide, Cavaspina che gridava:
«Stop!